In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò dunque, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». L'Evangelista Luca ha raccolto in una pagina discorsi fatti da Gesù in circostanze diverse. Fondamentalmente sono tre temi. Il primo tema è quello che la verità deve essere raccontata. Ciò che Dio fa conoscere agli uomini non è il risultato del ragionamento degli uomini, quindi una cosa che gli uomini da solo possono conoscere, ma si conosce solo per trasmissione del messaggio. Gesù nella sua vita ha dovuto allenare i suoi discepoli all'ascolto, in modo tale che pregiudizialmente non rifiutassero ciò che Gesù diceva. Ha dovuto introdurli, spendendo tanto tempo, tante parole, attraverso specialmente immagini, raffigurazioni, parabole, per introdurli nel significato che voleva loro indicare. Ma ci è voluto tanto, tanto tempo. Ma dopo la risurrezione di Gesù Cristo, dove le cose si sono scoperte pienamente, ormai il cammino, potremmo dire, per conoscere quale sia l'identità, il volto di Cristo, ormai chi ha conosciuto Cristo deve dire esplicitamente ciò che ha incontrato. Per cui anche i discorsi di introduzione non possono essere oltre, potremmo dire, la testimonianza stessa e il racconto stesso. Chi sa deve dire. Ciò che è stato comunicato a te è per te, ma è per te perché tu lo comunichi agli altri. Non c'è nella rivelazione il senso capitalistico del possesso della verità. Capite il punto? Non è che il Signore ha detto una cosa a te e tu allora tutta la tieni per te, no? Perché ciò che il Signore dona ad un uomo lo dà per tutti gli uomini. Ogni esperienza religiosa nel cristianesimo è per tutti gli uomini, perché Cristo ama tutti gli uomini. Questa è la prima affermazione. La seconda affermazione è la fiducia nell'uomo, che è dovuta alla tenerezza di Dio. La fiducia dell'uomo si basa su una persona che si prende cura degli uomini. E la cura di Dio nei riguardi degli uomini è oltre ogni limite di sapere che il Signore conosce i capelli, conosce Perfino tutti i capelli sono contati, capite? Vuol dire, attraverso questa immagine, non c'è niente che accada nella tua persona che non sia conosciuto da Dio, che non sia presente nella mente di Dio. Di tutta la realtà della tua persona non c'è niente che sfugga a Dio. Non c'è nessun aspetto, nessun lato della tua persona. Anche i lati e gli aspetti che noi stessi facciamo fatica ad accogliere noi, o addirittura che noi nascondiamo noi stessi. Quindi Dio non coglie solo il buono di noi, ma ama la realtà, tutta la realtà della nostra persona. Anche quegli aspetti oscuri della nostra persona che sono sconosciuti noi stessi e non sappiamo da loro come gestire. Bene, il Signore ha cura della realtà, di tutta la realtà della nostra persona, e quindi per questo amore che ha per noi, questa attenzione verso ogni frammento della nostra esistenza senza escludere niente, deve essere fonte della fiducia in Lui. Poi c'è la terza affermazione, che è quella di riconoscere Gesù Cristo. Riconoscere la persona di Gesù Cristo. Perché il contenuto essenziale del cristianesimo è la persona di Gesù Cristo. Se abbiamo Gesù Cristo, abbiamo tutto. Perdiamo Gesù Cristo, perdiamo tutto. Anche se per un po' di tempo noi possiamo illuderci di avere, per così dire, le conseguenze buone del cristianesimo. Ci siamo illusi per un certo tempo che le conseguenze buone del cristianesimo fossero sufficienti per mantenere la vita buona nella città e nella vita, sia nell'insieme sia delle singole persone. Ma poi ci siamo accorti, ce ne stiamo accorgendo, che i valori generali si sfaldano via come l'acqua e non si regge più. O la nostra esistenza è radicata nella persona di Gesù Cristo, e allora tutto quanto ne consegue, e la nostra persona permane radicata nella sorgente dell'esistenza. Oppure noi, senza accorgene, alla fine ci accorgiamo di avere perduto tutto. E il modo come noi perdiamo è in dolore. Mi veniva da pensare, è morto un uomo, conoscete, avete sentito, Rodotà, uomo gentilissimo, elegante nella forma, però tutti i suoi pensieri, tutto il suo parlare era per la eliminazione del cristianesimo e della vita della persona e della esistenza sociale, capite il punto? Questa forma elegante occorre che noi l'abbiamo presente, non farci prendere in giro. Per cui noi, come dicevano i Romani, parce sepulto, abbiamo rispetto per tutti i defunti. Ma il fatto che uno sia morto non deve spegnere in noi il senso critico della verità e dell'errore. Cristo ci viene a dire, vada bene che se perdi me, perdi tutto. Se non riconosci me, tu non riconosci più la sorgente della verità della tua persona, non riconosci più l'unità di misura della tua persona. Questa terza parte del messaggio è quella decisiva, perché ci indica come l'avere cura di noi stessi, del presente e del futuro e del destino di noi stessi, significa avere presente Gesù Cristo. Perché il Padre Eterno ha legato il valore e il significato della nostra esistenza alla persona di Gesù Cristo, all'incontro con Gesù Cristo e al vivere quotidianamente la nostra esistenza in compagnia di nostro Signore Gesù Cristo.